Prendi un po' di verve.
Sempre molto gentile.
Oggi muore nostro Signore.
Ma ne vogliamo parlare?
Sei intonato? Di cosa?
No, sai. Dici, ma si sa come va a finire, dici tu, per cui non è una notizia. Non è una notizia, invece dovrebbe esserlo. Ma ci racconti dal tuo punto di vista questa storia della Russia, il gas nervino, i diplomatici espulsi? Raccontalo come se la stessi raccontando a un bambino di 5 anni, per favore, per fare prima chiarezza, poi la commentiamo, però diamo la notizia.
La racconto dal lettore di Spy Story, che è l'unico elemento di competenza che posso avere sulla questione. Diciamo, nelle Spy Story, quello di Skripnar, come si chiama, insomma, del ex, o comunque Skripal, l'agente russo in pensione a Londra, è un omicidio firmato, si chiamano così quando chi uccide non lo fa per rimanere nel mistero, ma lo fa per far capire qualcosa a qualcun altro, no? Se no c'hai mille modi di far sparire un corpo, certo, un cadavere, eccetera. Se gli lasci un veleno particolarmente ricercato, difficile da trovare, eccetera, sull'uscio di casa, vuol dire che vuoi lanciare un messaggio a qualcun altro. Quindi chi è che firma? È Putin, perché in Unione Sovietica, sì, in Unione Sovietica, vedi, bel lapsus. In Russia diciamo che c'è una catena di comando che può conoscere delle falle, come si è visto ora in Siberia con l'incendio al grande magazzino, nel senso di corruzione, però chi comanda poi riferisce a lui e non si muove foglia senza che lui non voglia,
certo,
ecco, un sistema molto
centrale,
non è mai cambiato dal 700 forse fino ad oggi, ma insomma l'avvertimento a chi voleva essere mandato, qui si entra nel campo delle ipotesi, alla comunità nutrita di russi che stanno in Gran Bretagna. Alcuni sono scappati con i soldi, la cassa, Abramovic e compagni. Altri sono scappati perché eterodossi, nemici, rivali di Putin, e alcuni di questi sono stati fatti fuori in passato con metodi non dissimili, no? L'avvelenamento per polonio,
certo,
eccetera eccetera, quindi di qui il discorso della firma. Qual è l'avvertimento che vuole lanciare Putin? Vi posso beccare in qualsiasi momento, state attenti a quello che fate.
No, ma soprattutto, come dire, inquietante la dimestichezza, la possibilità di far circolare sostanze velenose in un paese estero senza nessuna difficoltà, diciamo.
E questa è la cosa che ha fatto arrabbiare il governo inglese, giustamente, perché appunto si tratta di una cosa poi molto contaminante che resta giorni, se non addirittura settimane, nella sua capacità di essere mortale. Quindi diciamo, molti anni fa, negli anni 70-80 forse, ci fu sul gas nervino come arma di guerra, come arma chimica di massa, una moratoria, perché appunto era davvero anche molto difficile da gestire. Per questo dico l'omicidio firmato al massimo livello, nel senso che è abbastanza complicato per un soggetto privato, diciamo così, tra virgolette,
certo,
non statale, impadronirsi di questa cosa, riuscire a gestirla, farla
è appunto, anche inutilmente macchinoso e complesso.
Sì,
diciamo così,
se vuoi ammazzare qualcuno, cioè se il tuo scopo è soltanto quello, hai mille altri modi molto più semplici.
Sentiamo sul caso Skripal da Mosca la risposta, questo è Lavrov, il ministro degli esteri Sergei Lavrov. In questo momento sta dicendo che l'ambasciatore degli Stati Uniti in Russia, John Huntsman, è stato convocato presso il nostro ministero, dove il mio vice illustra le misure adottate come risposta agli Stati Uniti. I provvedimenti includono l'espulsione dello stesso numero dei nostri diplomatici e la decisione di chiudere il consolato generale a San Pietroburgo. Così Lavrov, la risposta del Cremlino all'espulsione dei diplomatici russi da gran parte dei paesi dell'Unione Europea e al provvedimento analogo preso dalla Casa Bianca nei confronti di 12 diplomatici russi operanti all'ONU a New York e di 48 dipendenti dell'ambasciata a Washington, oltre alla chiusura del consolato di Seattle.
Уезжать из Российской Федерации из состава дипломатических миссий
Mosca non sta a guardare, ovviamente.
Sì, questa è tutta fuffa. Ora, onestamente, sia la voce grossa della May che la risposta sovietica è rumore di contorno, cioè certo, sono molta scena, molto fumo. L'arrosto ci sarebbe stato se le Scotland Yard avesse fatto un'indagine nascosta e fosse arrivata a documentare davvero i responsabili, cioè come era avvenuta la cosa e eventualmente addirittura anche a risalire ai mandanti della questione. Così è un ragionamento politico che è certamente giusto, veritiero, e che però in un qualsiasi processo in qualsiasi paese del mondo venisse celebrato non sono prove, ti rimandano a casa,
no,
i giudici.
Certo, questo non...
quindi diciamo, se Scotland Yard voleva fare qualcosa di più vero contro la Russia, faceva questo, faceva un'inchiesta seria e appunto underground, finché non avesse avuto in mano degli elementi di prova molto forti. Così, diciamo, è tutto fumo. Qual è la sostanza della cosa? La sostanza della cosa è che la Russia mena le mani, gli altri no. In Ucraina, in Siria, la Russia e in qualche modo il piccolo imitatore che è la Turchia sono potenze autocratiche che non disdegnano, anzi, diciamo, l'uso, sono abbastanza inclino all'uso della forza, anche della forza militare, sto parlando di questo io.
Certo,
l'Ucraina
certo,
te lo dimostra.
C'è una telefonata, la
prendiamo. Noi non lo siamo, ecco.
Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Fabrizio.
Buongiorno, Fabrizio.
Volevo commentare un attimino, premettendo, comunque il personaggio politico di Putin non è che mi resti particolarmente simpatico, né la sua politica generalmente internazionalista, però è anche vero che comunque ho ascoltato la tesi dell'omicidio firmato ed è molto probabile che sia così. Però di fatto comunque non sono state rese pubbliche delle prove, niente esclude, per esempio, il Novichok sia finito nelle mani di qualcuno che vuole gettare nel discredito Putin. E questo è plausibile, insomma, comunque non è provato, insomma, gli inglesi non hanno addotto alcuna prova su questo, per cui non si può trarre sicuramente alcuna conclusione. Tutto sommato potrebbe essere finito questo veleno nelle mani di qualcun'altra delle repubbliche russe, eccetera, e poi finito in altre mani in questo modo. D'altronde non è neanche stato dimostrato che sia quello. Insomma, prove non ce ne sono. È chiaro che comunque traspare, secondo me, l'interesse da parte dei britannici e non solo, di tutto l'Occidente a eleggere Putin a nemico, in quanto gli si segna anche un po' una linea rossa sul fatto che comunque i veleni, cioè agenti chimici sul nostro territorio, sul territorio occidentale, non vanno bene, per cui diciamo c'è tutto un interesse anche mediatico a attaccarlo, ecco. No, di fatto proprio al momento ce ne sono, devo dire questo.
Fabrizio, grazie per la tua telefonata. Grazie, buona giornata. La Russia nega di essere responsabile dell'avvelenamento avvenuto, secondo Londra, con l'agente nel vino del gruppo Novichok, una serie di gas prodotti in Unione Sovietica, mo ci vuole, tra il 70 e il 1980, ritenuto tra i gas più letali mai realizzati, diciamo così.
Ora, teoricamente, quello dice Fabrizio sarebbe anche possibile. Diciamo così che in scala di probabilità è un po' più complicato per il ragionamento che si faceva prima. Cioè, se c'è qualcuno che ha interesse a gettare discredito su Putin, ma dopo l'Ucraina, cioè dopo la guerra, dopo la violenza sui civili in Siria, io mi sembra un po' difficile questo. Il discorso di Fabrizio lo prenderei dalla parte politica, cioè qui noi scontiamo un errore clamoroso, storico, che è stato fatto nel 1989, anzi 1991. Nel momento in cui finisce la guerra fredda, tu dovevi abolire la NATO e fare un'altra alleanza che includesse anche la Russia.
Ma questo... come dire, è tanto affascinante quanto inverosimile.
Ma non era inverosimile, in quel momento la Russia era debolissima, la Russia di Yeltsin,
sì,
era una potenza,
era
in ginocchio, allo sbando, appunto gli oligarchi scappavano con i soldi delle bollette del gas, lui era ubriaco, potevi fargli fare qualsiasi cosa. Lì c'è stato un errore di grettezza proprio di Bush Junior sul fatto appunto, di immaginare un futuro diverso che non fosse semplicemente quello di approfittare della sconfitta del nemico. Ma questo l'hanno sempre fatto. Nel 1945 succede lo stesso, no? Poi con quella che poi con quella era già l'Unione Sovietica, e cioè sanno fare la guerra magari gli americani, ma non sanno fare le paci. Questo anche gli europei dopo la prima, cioè perché manca la capacità di immaginare un futuro diverso. Quell'errore lo scontiamo oggi. Putin che cos'è? Perché c'è questo 73% di voti di consenso? Perché ha rialzato la Russia dopo gli anni di Yeltsin. Se vai a vedere il prodotto interno lordo, ora Grillo dice giustamente il prodotto interno lordo non è tutto, ma se vai a vedere le statistiche di base, la mortalità infantile, che è l'indicatore più probante della qualità di un sistema sanitario, vai a vedere che tutta questa roba è peggiorata drasticamente negli anni di Yeltsin, è tutta risalita negli anni di Putin.
Per fortuna che il PIL non è tutto, lo diceva Bob Kennedy prima di...
Sì, ma lo dicono le Nazioni Unite, lo dice tanta gente, sentiamo, arriva un po' in ritardo.
Sentiamo una telefonata, pronto, buongiorno.
Ciao, buongiorno, sono Gianni.
Buongiorno.
Ma quanta politica per tanta politica, non potrebbe essere stato il Mossad perché gli israeliani non vedevano di buon occhio un riavvicinamento tra Putin e Trump? Cioè, voglio dire, si può dire tutto il contrario di tutto.
E perché non dovrebbero vederlo di buon occhio? Chi gliene frega a loro?
Perché gliene frega, perché nello scacchiere medio orientale, voglio dire, a loro gli interessa un contrasto tra Putin e Trump, perché Trump impedisca a Putin di prendere il controllo della situazione come sta facendo nello scacchiere medio orientale. L'unica cosa che pone contro la mia tesi è che quello non è morto, e se l'aveva fatto il Mossad era sicuramente morto. Però...
Sai Gianni, contrariamente alla vulgata, il Mossad ha compiuto numerosi errori nella sua storia.
Prima facevo fantapolitica, ora scherzavo.
Sì,
però
certo,
secondo
certo.
me non è così, voglio dire. Questi sono, voglio dire, servizi segreti o non servizi segreti.
Gianni, grazie.
Che noi umani non possiamo
Ma questa infatti è la cosa, come dire, più, grazie Gianni, la cosa più frustrante, e parlo in questo momento allo storico, cioè lo stato di frustrazione di stare contemporaneamente dentro un contesto dove abbiamo l'impressione di sapere tutto di tutti in tempo reale, e poi quando tiri una linea scopri che ne sai veramente molto poco.
Sì, però non stiamo neanche a fare troppa dietrologia, perché anche su Regeni, no, si disse, io stessa all'inizio dice, ma come, lo fanno ritrovare sull'autostrada, allora è qualcuno contro Al-Sisi. Poi invece c'è i poliziotti stupidi, sono torturatori, prendono, la gente prende paura, fa delle cazzate, cioè tutto questo poi succede, e oggi riterrei abbastanza improbabile che l'omicidio di Regeni sia una cosa contro Al-Sisi, così riterrei abbastanza improbabile qualcuno... Israele c'ha l'Iran come problema serio, grosso, il nucleare dell'Iran, ed è lì che Trump invece di Obama gli rompe davvero le scatole a Israele, perché finché c'era Obama forse potevano tenere sotto controllo la situazione. Se quell'asse si rompe tra Stati Uniti e Iran, e l'Iran si inabissa da solo come potenziale potenza nucleare, il Mossad deve ricominciare a fare quello che ha fatto, cioè tirare giù dalle spese i tecnici, gli ingegneri, gli scienziati iraniani, cosa non semplice.
Ma comunque questa vicenda del discredito è una cosa che vale per noi comuni,
sì,
mortali.
Esatto, volevo arrivare,
cioè,
proprio qui.
Il discorso è che una cosa può valere per te, per cui una persona che vuole qualche modo prendere il tuo posto all'università trova il modo,
sì,
di far sapere che tu
queste
molesti le studentesse,
queste vanno nelle democrazie in Occidente qualche volta. Noi abbiamo a che fare con un uomo autocrate che usa la violenza, che usa la forza, sia militare sia di sottobanco con i servizi segreti. Rispetto a questo noi abbiamo un problema grosso come una casa che non sappiamo come risolvere. Questo appunto mena le mani in Ucraina e si piglia la Crimea, mena le mani in Siria e si ripiglia Assad come governo legittimo, ma sulla pelle di centinaia di migliaia di civili. Non gliene può importare di meno di quello di cui invece a noi importa, e cioè appunto la democrazia, le buone relazioni, così,
l'onorabilità personale,
ma anche il rispetto per le vite umane. Di tutto questo a lui non gliene frega niente. Allora, rispetto a una persona così si riproduce lo spirito di Monaco. Monaco in questo caso non è il bel film di Spielberg sulle bischierate che fa il Mossad Munich, ma è invece il 1938, cioè facciamo una politica di appeasement con Putin, gli diamo quello che vuole, finalmente lo sbocco al Mediterraneo per le sue navi da guerra, gli lasciamo la Siria, gli lasciamo rimettere sul trono Assad, cioè un torturatore, un tiranno, omicida, sanguinario. Questa è la domanda.
C'è una telefonata che prendiamo subito. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, sono Stefano.
Buongiorno Stefano.
Mi chiedevo a chi conviene tutto questo, perché è talmente, cioè, tutti danno così facilmente la colpa a Putin, però conviene anche a me, che non avevo una situazione interna tanto facile, conviene anche a Trump per additare il nemico esterno, e conviene a Putin perché aveva anche lui le elezioni e questo contrasto faceva il suo gioco.
È sempre la cosa migliore, ci insegnano i greci, domandarsi a chi giova, a chi conviene, non c'è dubbio. Grazie anche a te per la tua telefonata. Che ne pensi?
Sì, giusto, cioè la May ha fatto tutta questa fuffa per motivi di politica interna, a Putin gli tornava bene, non che ne avesse un gran bisogno, però diciamo Trump è quello più oscillante in questa situazione, perché un giorno dice bene di Putin, il giorno dopo dice male di Kim, coreano uguale, quindi diciamo lì stanno tenendo di tenere sotto controllo una persona che è molto difficilmente controllabile. Però rimane il problema che dicevo, cioè al di là di tutte le possibili dietrologie e delle occasioni perse in passato, appunto nel 91, oggi noi abbiamo questo problema, cioè di uno che fa la voce grossa, non esita a fare l'elefante nel negozio di cristalleria e soprattutto non esita a ricorrere alla violenza, cioè se ne frega di quelle che per noi sono compatibilità nelle relazioni internazionali. Cosa fai rispetto a questo? Le Nazioni Unite, cioè qui manca un'iniziativa anche dell'Europa, vero? Perché poi
questa è la parte veramente più imbarazzante, diciamo.
Sì,
ha senso ancora parlare dell'Europa?
Però tu hai un problema, almeno in Assemblea Generale delle Nazioni Unite devi mettere in difficoltà su questa inosservanza delle regole di non usare la forza, di non usare la violenza, cioè su questo piano qui, questa roba di ora delle espulsioni diplomatici è solo fumo senza arrosto. Manca l'arrosto da parte nostra, diciamo, dell'Occidente rispetto a Putin. Che cosa facciamo? Appunto, la domanda è la stessa del 1938, non voglio paragonare Putin a Hitler, però noi abbiamo un problema. La storia di questo paese non ha mai conosciuto la democrazia, così come succede per tutte le ex repubbliche sovietiche, Georgia, Bielorussia, la stessa Ucraina, a differenza dei paesi dell'est europeo. Possiamo criticare quanto si vuole il gruppo di Visegrad, però sono dei paesi che dal punto di vista di una democrazia perlomeno formale, di elezioni vere eccetera, hanno una storia alle spalle diversa, infatti oggi hanno anche un ranking diverso rispetto alla Russia e alle ex repubbliche sovietiche.
Durante la guerra fredda l'armata rossa aveva mandato quasi 1 milione di soldati in Ucraina per la sua importanza strategica. Il giorno dopo la caduta del muro, le buste paga smisero di arrivare.
I suoi documenti.
Non c'è niente di meglio per un trafficante di armi della combinazione militari scontenti e arsenali pieni.
Benvenuto a Odessa.
Speravo che il generale Dmitry Volkov aprisse le porte dei magazzini delle armi in molte basi militari. Tanto per cominciare, lui era di famiglia. Era un eroe pluridecorato dell'Armata Rossa ed era quasi sempre ubriaco.
Non posso venderti cose di proprietà del governo, Yuri. Devo fare rapporto.
Rapporto a chi? A Mosca? Dalla settimana scorsa, Mosca è in un paese straniero.
Nuova bandiera, nuovo capo.
Non c'è ancora un nuovo capo. Sono tutti troppo impegnati ad accapigliarsi su chi avrà la residenza estiva presidenziale sul Mar Nero. È bellissimo. A quelli che sanno non importa più e quelli a cui interessa non sanno. Fammi vedere il tuo inventario. Quanti Kalashnikov ci sono?
40.000.
Quello è un 4? A me non sembra un 4, sembra più un 1.
No, è un 4.
E qualunque cosa noi diciamo.
Le 9.22, questa è la capacità di Hollywood di ficcare tra le pieghe di un filmetto delle cose politicamente rilevanti. Questo era un Lord of War la storia di un trafficante di armi molto spregiudicato, interpretato dal modestissimo Nicolas Cage, però tra le pieghe, diciamo, di un film da cassetta blockbuster c'è sempre queste cose.
A me mi piace Nicolas
che
Cage.
Contano degli scenari. Sì, ti piace? Meno male. C'è una telefonata, prendiamola subito. Questo tema ha suscitato molto interesse. Provate a richiamarci 0557399333. Ci scrivono su WhatsApp al 366-6260-155. Ottima osservazione di Cozzini sull'opportunità perduta di chiudere la NATO e fare qualcosa di inclusivo verso i russi. L'altro messaggio.
Basta trovarci anche solo a salutare.
No, ci sono prodotti genuini a chilometro zero. È una pubblicità che è arrivata sul nostro WhatsApp. Fuorviante. Aspetta,
sull'Ucraina.
Aspetta, sì, un attimo, prendiamo prima la telefonata. Pronto, buongiorno.
Ciao Raffaele, buongiorno, sono Manfredo il Mamo.
Prego, vai.
Volevo dire una cosa. Quando crollò l'Unione Sovietica, il buon attore di Hollywood, che era Ronald Reagan, promise a Gorbaciov che le truppe NATO non sarebbero state ai suoi diretti confini. Poi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto entrare nella NATO la Polonia e tutta un'altra serie di paesi ai confini con la Russia. Ora, se poi Putin, che non mi sta chiaramente simpatico, soffre un po' di sindrome dell'accerchiamento, come tutti quelli sotto sindrome dell'accerchiamento fanno i grossi per cercare di uscirne, non è del tutto sbagliato. Insomma, io credo che immaginiamoci se l'Alaska diventasse della Russia, gli americani si cavolerebbero come le iene ad avere i loro carri armati quello che successe poi con la crisi dei missili cubani. Avevano paura di avere missili russi al loro confine. I russi hanno noi si fanno le prove congiunte NATO e Polonia a 10 km dal confine della Russia. Cioè, questi se si incazzano non hanno tutti i torti, cioè bisognava lasciare dei cuscinetti. Non è stato fatto e se ne pagherà tutti le conseguenze.
Mamo, tu hai fatto una citazione in merito alle date che noi amiamo molto, involontaria, perché devi sapere che il 30 marzo, cioè oggi è l'anniversario del 1867, l'Alaska veniva venduta dalla Russia agli Stati Uniti per 7,2 milioni di dollari. Quindi c'è stato anche un tempo in cui le cose erano come stavi dicendo tu casualmente. Grazie anche a te per la tua telefonata. Che c'è un audio, vogliamo ascoltarlo? Ci mandano un audio su WhatsApp.
Anche parlare dell'atteggiamento di Lega e 5 Stelle qualora arriveranno a far formare un governo nei confronti di Putin, che hanno ovviamente una posizione un po' diversa rispetto a quella avuta tradizionalmente dall'Italia e dagli altri paesi europei. Il fatto che poi noi abbiamo espulso soltanto due diplomatici russi, insomma, sarebbe interessante parlare anche di quello che sarà la posizione italiana nei confronti della Russia, di Putin in particolare.
Assolutamente. Il nostro ascoltatore dice una cosa interessante, perché tra l'altro Salvini si è anche espresso dicendo ma insomma questa espulsione dei diplomatici non è questa la strada, cioè come a dire, stiamo parlando di due amici di Putin, Salvini e Di Maio.
Sì, anche Trump, nel senso che invidiano molto in Putin la democrazia autoritaria, cioè il fatto che ci sia uno che comanda e basta. Io non credo che questa sia la strada giusta, cioè pur scontando l'errore che si diceva nel fatto della fine della guerra fredda, oggi la storia ci insegna che lo spirito di Monaco non è un buon consigliere, cioè se all'orso te continui a dargli il miele e continui a secondarlo in questo uso della forza, rinneghi te stesso, rinneghi le ragioni che ti hanno portato fin qui a dipingere un quadro internazionale pacifico, e non è successo tante volte nella storia, fino dal 1945, in Europa parlo. Allora, non puoi permettere, come dovevi appunto nei Balcani. Allora, questo cosa vuol dire? Non lo so, però vuol dire una politica verso la Russia, non far finta di nulla, e nemmeno, diciamo... Quindi io non sono pregiudizialmente a quello che dice Salvini, cioè dice chiaro che ci vuole una politica inclusiva, ha ragione, dobbiamo recuperare in qualche modo l'errore che abbiamo fatto nel 91. Però questo vuol dire, signori, patti chiari, cioè in Siria le cose così non possono andare.
No, ma anche perché, come dire, Putin non è uno che si lascia dettare ordini o che condivide le cose, allora, alla pari su un tavolo.
Una volta si diceva l'Unione Europea, di carta, la tigre di carta,
cioè sarebbe bello, indubbiamente.
L'Unione Sovietica è una tigre di carta perché è assente in tutti i campi dell'alta tecnologia e dipende dalle esportazioni di petrolio e di gas. Se vuoi dare dei segnali molto chiari anche per Putin, ti abbassi il prezzo del petrolio, ti metti d'accordo con gli sceicchi.
Lo abbassi in maniera sensibile.
Nella globalizzazione ci sono possibilità di sanzioni economiche che sono molto efficaci.
Che non hanno il vestito delle sanzioni economiche, peraltro. Ultima telefonata, pronto, buongiorno.
Buongiorno Raffaele, sono Giancarlo da Lucca.
Buongiorno Giancarlo.
Io volevo rifarmi a una cosa cara del professore, che il più grave errore che è stato fatto nella comunità europea è stato quello di non aver fatto un esercito comune. Con quello penso che si sarebbero risolti un sacco di problemi, specialmente questi ultimi. Non so come la pensa,
come
la pensi tu, e penso che anche il professore sia d'accordo, vi ascolto.
Grazie. È anche questo l'elemento che fa di una federazione, di una confederazione, qualcosa di reale.
Ma
diciamo
ci servirebbe
così
anche a noi, perché spenderemo di meno e avremo meno di 200 generali, quanti attualmente ne abbiamo. Un esercito integrato è assolutamente funzionale a cosa sta diventando l'esercito, che è un insieme di tecnologie. Oggi il soldato medio degli Stati Uniti si porta dietro 1200 kg di equipaggiamento, di logistica, non è che si riporta tutti dietro sulle spalle, si sposta, quando si sposta in aereo, al tempo del Vietnam erano 100. Questo ti fa capire che il contenuto tecnologico, cioè, questi sono professionisti, è assolutamente efficace anche dal punto di vista militare. Oggi non devi più avere le armate smisurate, devi mandare la gente al macello. C'hai questa possibilità, oggi se l'Europa avesse una forza militare integrata potrebbe fare delle contromosse, sarebbero sempre fumo. L'arrosto, secondo me, oggi la Russia è attaccabile sul piano dei prezzi delle materie prime, che sono il tallone d'Achille della sua economia.
Buona Pasqua, Giovanni,
a tutti quanti,
e a tutti i nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Ci risentiamo martedì alle 8:35 con Todo Cambia. Tra pochi secondi il giornale radio di Popolare Network.